Bentrovati da Luca Berti. Sabato di proteste in numerose città europee contro le nuove misure restrittive anti-Covid volute dopo le nuove impennate dei casi. Andremo a Vienna, dove migliaia sono scesi in piazza contro le decisioni di tornare in lockdown e rendere obbligatoria la vaccinazione. Passeremo poi da Bellinzona, dove oggi si chiude la 34esima edizione di Castellinaria, il Festival del Cinema Giovane.
J'ai trouvé que cette expérience elle était vraiment bien. Enfin, ça m'a vraiment apporté quelque chose, ça a développé mon imagination un peu, ma création.
La voce di Nora, 15 anni di Porrentruy. Nora fa parte della giuria Fuori le mura, che quest'anno viene dal Canton Giura. Sentiremo dalla sua voce com'è andata la loro esperienza in Ticino. Al direttore del festival, Giancarlo Zappoli, chiederemo invece un bilancio dell'edizione 2021. Ci sposteremo poi in Serbia, perché a Belgrado c'è un murales dedicato al generale e criminale di guerra Ratko Mladic che non può essere toccati. Attivisti cercano di cancellarlo, la polizia però lo protegge. Tutto ciò sta creando evidentemente non poche tensioni, ci faremo spiegare la situazione dal nostro collega sul posto. Questa è 6 di sera, benvenuti. In apertura guardiamo all'Europa, le prese con la quarta ondata pandemica di Covid-19. I contrari alle restrizioni sono tornati a manifestare in varie città. Raduni erano previsti anche in Svizzera, manifestazioni che sono state per lo più pacifiche. La più attesa e temuta era però quella di Vienna. Mangiola Battia, sei qui con me in diretta. Allora, com'è andata?
Partendo da Vienna, diciamo che nella capitale austriaca fin dal primo pomeriggio migliaia di persone, si stima circa 35.000 provenienti anche dal resto dell'Austria, sono confluite verso il centro per protestare contro la decisione del governo di imporre un lockdown a livello nazionale e la vaccinazione obbligatoria da febbraio. Una mobilitazione organizzata dal partito di estrema destra FPÖ in prima linea nel combattere le nuove e draconiane misure restrittive che non hanno precedenti in Europa. Non c'era tra i manifestanti il leader del Partito della Libertà, Herbert Kickl, in isolamento perché positivo al Covid. La folla si era adunata presso la cancelleria agitando bandiere e scandendo slogan contro la dittatura indotta dal coronavirus, il tutto sotto la massiccia sorveglianza della polizia, presente con più di 1.300 agenti. Manifestazione che, a parte alcuni fermi, è stata pacifica. Andiamo poi nei Paesi Bassi. Dopo una notte di scontri a Rotterdam, dove la polizia ha fatto ricorso alle armi, almeno 2 delle 7 persone rimaste ferite sono ancora ricoverate in ospedale. Sono una 50 le persone arrestate finora. Oggi era previsto un corteo ad Amsterdam, cancellato dagli organizzatori, ma in migliaia si sono comunque riuniti in centro, guardati dalla polizia. Centinaia di persone hanno manifestato anche nella città di Breda. Anche in Italia, mobilitazioni contro il Green Pass, il nostro certificato Covid. A Roma c'è stato un sit-in con circa 3.000 persone, e una mobilitazione è in corso a Torino e anche a Milano, dove il clima è piuttosto teso. Centinaia di persone sono radunate nella centrale Piazza del Duomo.
E proteste erano previste anche in Svizzera.
Sì, infatti a Zurigo c'è stata una marcia per la libertà, circa 2.000 persone che si oppongono alla legge Covid si sono radunate presso la centrale piazza Escherwies, persone arrivate da varie parti del paese e organizzate da varie associazioni, quali le piccole e medie imprese indipendenti, l'alleanza dei cantoni primitivi, Frei e Linke, e c'è stata poi nel frattempo anche una contromanifestazione. E poi anche a Losanna c'è stato un corteo di circa 1.500 persone promosso dai noti Freiheit Strickler.
Grazie Mangiola Battia, in diretta con le ultime novità sulle proteste di oggi. E noi torniamo a Vienna, dove poco fa Giuseppe Limoncello ha raggiunto la giornalista del quotidiano Die Presse, Susanna Bastaroli.
Quella di Vienna è stata dunque una manifestazione senza incidenti di rilievo, nonostante i timori della vigilia, però con ampia partecipazione. E diciamo che è un po' lo specchio di una reazione di una parte della popolazione che ha colto negativamente le nuove misure molto restrittive prese dal governo. Si tratta solo di una parte minoritaria della popolazione, e se sì, qual è il sentimento più generale dell'opinione pubblica austriaca?
Io direi no, non si tratta di una parte minoritaria, sicuramente sì, diciamo la parte radicale probabilmente è minoritaria, la popolazione che va a manifestare, però come si è visto in alcuni Länder tipo Salisburgo o Alta Austria c'è una grande parte della popolazione che non vuole farsi vaccinare e che comunque è molto scettica riguardo le notizie sul Covid, quindi diciamo che il nostro problema adesso è che le misure che sono state prese adesso dividono molto la società austriaca e ci aspettiamo ancora più divisioni in futuro. Poi fra l'altro c'è molta frustrazione anche da parte delle persone che sono per il vaccino, visto che loro diciamo hanno fatto tutto giusto, cioè si sono vaccinati 3 volte in parte, vanno in giro con la mascherina e comunque da lunedì anche loro saranno chiusi in casa in un lockdown. Quindi diciamo c'è molta tensione all'interno della società.
Il governo è stato criticato per aver sottovalutato per molte settimane la situazione, salvo poi prendere improvvisamente delle misure molto drastiche. Che cosa si può dire in proposito?
Beh, si può dire che quello che è successo venerdì è che si è tirato il freno di emergenza, perché noi siamo proprio vicino al collasso del sistema sanitario, cioè l'incidenza, il tasso di incidenza è sopra il 1000, quindi molto molto alto. Il partito al governo, cioè il partito anche del cancelliere, il partito conservatore, è stato molto molto cauto in questi ultimi mesi a decidere misure diciamo un po' più restrittive riguardo alla pandemia, per paura appunto di perdere i voti a destra nei confronti della FPÖ, che è il partito di estrema destra e che al momento è diventato anche un po' il portavoce dei Novax.
Susanna Bastaroli, la manifestazione di oggi è stata indetta dall'FPÖ, il partito della destra populista che dopo lo scandalo di corruzione di un paio d'anni fa, il cosiddetto Ibiza Gate, non fa più parte della coalizione al potere. Ecco, secondo lei c'è una strumentalizzazione politica delle proteste da parte dell'FPÖ per mettere sotto pressione il governo?
Assolutamente, c'è anche per riavere consensi, visto che prima dell'Ibiza Gate erano quasi al 30% e poi sono scesi al 17%, quindi assolutamente c'è una strumentalizzazione politica. Poi fra l'altro si è anche formato un nuovo partito Novax in Austria che li sta portando via i voti, quindi c'è molta contestazione diciamo nella destra, e se si pensa che il capo del partito della FPÖ, Herbert Kickl, ora parla di una dittatura nei riguardi dell'obbligo vaccinale, nei riguardi del nuovo lockdown. Lui si è malato di Covid, infatti non poteva partecipare oggi perché è in quarantena, e in più lui suggerisce in televisione e via i social media di ingerire un medicinale per la devermificazione di cavalli contro il Covid, e negli ultimi giorni qua in Austria non si trovava più questo medicinale nelle medicine perché così tante persone sono andati a comprarlo, quindi si vede che questa strumentalizzazione politica è anche pericolosa.
Susanna Bastaroli, giornalista del quotidiano austriaco Die Presse, al microfono di Giuseppe Limoncello. E noi torniamo in Ticino, dove la pandemia lo scorso anno aveva costretto Castelli in Aria a svolgersi solo online. Quest'anno si è tornati in presenza. Ciò significa che anche le giurie sono tornate a Bellinzona, sia quelle formate da studenti ticinesi, le avevamo sentiti a inizio settimana, sia quella selezionata fuori cantone. Quest'anno era formata da 7 studenti di Porrentruy, un'esperienza inedita per le giovani giurassiane Nora e Lisa. Romina Lara le ha raggiunte ieri al termine della delibera sul miglior film.
In Ticino ero già venuta con i miei genitori, Castelli in Aria lo conoscevo, ma ne avevo solo sentito parlare, niente di più. Il viaggio è stato un po' lungo, ma è stato forte, perché nel treno ci siamo già allenati, guardando dei video e facendo dei dibattiti. È stato bello.
Nora e Lisa hanno 15 e 14 anni nel Canton Giura, sono al collegio, sia il liceo. Lisa vive in una fattoria e pur avendo già visitato qualche volta il Ticino, a Bellinzona racconta, non era mai stata.
Mi sono molto piaciuti i palazzi, gli affreschi un po' ovunque. Il castello anche, lo abbiamo visitato, mi è piaciuto molto.
Lisa e Nora nella loro scuola hanno affrontato una selezione per far parte di una tra le giurie ufficiali di Castellinaria.
C'è stata una seduta informativa, poi abbiamo guardato dei cortometraggi e a gruppetti abbiamo dovuto dibatterne, spiegando anche perché volevamo partecipare. I 7 più motivati sono stati scelti per venire qui.
Tirando le somme, com'è stata questa esperienza?
Tutta la semaine, donc on a eu à peu près 2 films par jour.
Abbiamo guardato circa 2 film al giorno, abbiamo fatto anche alcune visite della città e dei castelli. Direi che abbiamo sviluppato uno spirito critico che forse prima non avevamo. Guardare dei film mi piaceva già, ma analizzarli così a fondo è la prima volta che mi succede. Trovo che questa esperienza sia stata davvero bella, mi ha aiutato a sviluppare l'immaginazione. Penso che ora non guarderò più un film come facevo prima, ma penserò ai suoni, le immagini, i colori, eccetera.
È stato possibile interagire un po' con gli studenti italofoni?
Molto dipende dal luogo, è stato un po' complicato farsi capire, ma ci sono sempre persone in grado di tradurre, siamo sempre riusciti a farci capire.
Io a pranzo una volta ho mangiato con una ticinese. Io non parlo per niente italiano, ma siamo riusciti a comunicare bene, in francese e in inglese. Dunque è stato abbastanza semplice.
C'è una cosa che ha colpito Nora in particolare.
Quello che cambia tantissimo dal Giura e in particolare da Porrentruy non c'entra con il festival, ma la città, l'architettura dei palazzi è davvero incredibile. Invece da noi ci sono casette, mentre qui ci sono davvero delle architetture enormi.
A Bellinzona?
Sì.
La giuria ha raggiunto il verdetto già ieri. Il film designato è quello che più piaceva alle nostre due giurate. Rientro previsto domani, adesso manca solo il gala finale.
Non sono mai stata a un gala. Iniziamo a realizzare che presto torneremo a casa. La stanchezza va, cioè è un po' stancante, ma penso che un po' mi mancherà.
E prima di tornare a casa, come detto, i 7 studenti della giuria Fuori le mura hanno dato il loro verdetto premiandolo, avete sentito, il film Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei. Il Castello d'Oro è andato invece al film I Don't Wanna Dance di Flynn von Kleist. I premi verranno consegnati durante la gala di questa sera che chiude la 34esima edizione di Castellinaria. E allora io saluto il direttore del festival Giancarlo Zappoli, buonasera.
Buonasera.
Allora, questo è il primo festival in presenza dopo l'edizione solo online dell'anno scorso. Come sta andando? Come è andata a tornare in sala?
È andata bene. Abbiamo conservato ancora, come si sa, l'ibrido, per cui tutto il concorso per i kids è in streaming e anche parte di quello young. Però abbiamo avuto il piacere anche di avere le sale e in certe giornate la sala dell'Espocentro, che ha più di 500 posti, era piena.
Il Castello d'Oro è andato ai Don't Wanna Dance, che ha incassato anche il premio ASPI. E al direttore qual è il film che è piaciuto di più e perché?
Questa è una domanda che non bisogna fare ai direttori, che scelgono sì insieme al comitato artistico, ma scelgono loro. Perché, come diceva qualcuno, sono tutti piazzi e core.
E allora, diciamo così, condivide la decisione della giuria in questo senso?
Beh, vedo che sono decisioni sempre, tutti gli anni, e quest'anno ulteriore conferma, sempre molto, molto accorte, molto elaborate, molto attente. Se devo dire una cosa che mi fa piacere come programmatore è che l'ultimo film che ho messo in programmazione nel concorso Kids e l'ultimo film che ho messo in programmazione nel concorso Young ha costretto la giuria a rivedere quelli che ormai immagino fossero già dei giudizi definiti sui premi da assegnare, perché sono entrati in gioco e uno addirittura ha vinto.
Ecco, abbiamo sentito che ci sono i ragazzi della giuria Fuori le mura. Perché si è cercato questo sguardo, per così dire, esterno alla realtà ticinese?
Ma perché ci sembra giusto, cioè non ce lo scriviamo più che è internazionale, ma questo è davvero un festival internazionale. Poter almeno fare all'interno della Confederazione Elvetica un confronto con uno sguardo di un'altra realtà cantonale, beh, ci sembra già un'ottima cosa e oltretutto è tradizione ormai anche quella, e spesso e volentieri il film che vince con questa giuria non è il film che vince con l'altra.
Ultima cosa, di solito finita un'edizione si comincia già a pensare alla prossima, ci sta già pensando, cosa dobbiamo aspettarci?
Bisogna aspettarsi novità, le novità si costruiscono nel corso dell'anno ma si cominciano a costruire già qui. Ad esempio già oggi avremo un incontro per ragionare su una possibile cosa da fare che proprio perché richiede del tempo anche sul piano di complessità dell'intervento bisogna cominciare a pensarla adesso per essere sicuri di arrivarci per il novembre prossimo.
E allora grazie mille Giancarlo Zappoli per essere stato nostro ospite.
E grazie a voi.
Sono le 18:15, questo è 6 di sera. Noi ci spostiamo ora a Belgrado, dove c'è stata attenzione questa settimana attorno ad un murale che glorifica Ratko Mladić, il generale serbo bosniaco che organizzò il genocidio di Srebrenica. Il dipinto, apparso quest'estate in un quartiere del centro, doveva essere cancellato questa settimana da un'associazione di attivisti per i diritti umani, ma la polizia sorprendentemente lo ha impedito. Sentiamo prima il reportage del nostro collaboratore Giovanni Vale, poi ne parleremo con lui in studio.
Doveva essere quasi una formalità. Martedì l'associazione serba Gioventù per i diritti umani aveva previsto un raduno nel quartiere centralissimo di Vračar a Belgrado. L'obiettivo era cancellare un murales dedicato a Ratko Mladić, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal tribunale dell'Aia per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la manifestazione ha preso tutta un'altra piega. Le forze dell'ordine, guidate dal ministro dell'interno in persona, sono intervenute a protezione del murales e chi ha cercato di danneggiare il dipinto è stato fermato con violenza. Quelle che sentite sono le grida di Aida Ćorović, una delle militanti arrestate per aver gettato delle uova contro il murales. Secondo Ćorović, con l'azione di martedì il governo serbo ha voluto mandare un messaggio chiaro ed allarmante.
In un certo senso si tratta di un gesto simbolico con cui il ministro ha confermato quanto segue. Sì? Questo è un paese fascista. Sì, per noi Ratko Mladić è un eroe. Sì, questi sono i nostri valori. Sì, noi approviamo le guerre degli anni 90. Sì, approviamo il genocidio. E sì, rifaremo tutto quanto appena ne avremo la possibilità.
Nella notte tra martedì e mercoledì un attivista per i diritti umani ha poi gettato della vernice sul murales, ma senza grandi conseguenze. Già all'indomani, infatti, un gruppo di hooligan si è radunato davanti al dipinto per pulirlo e restaurarlo, e questo senza che la polizia intervenisse. Niente di sorprendente, commenta Srđan Cvijić, analista serbo del think tank Balkans in Europe Policy Advisory Group.
È una politica consistente di questo governo dal 2012 di cercare da una parte di mettere in questione tutti i valori democratici che si sono costruiti con molta difficoltà dopo la rivoluzione democratica di 2000 e poi nello stesso tempo di far rinascere la ideologia del passato degli anni 90, di normalizzarla, di pubblicizzarla. Dunque questo in una maniera consistente segue questa politica.
Se i fatti di questa settimana hanno fatto il giro della stampa nella regione, nessuna reazione è arrivata invece da Bruxelles o dai diplomatici stranieri di stanza a Belgrado. Ne è delusa Aleksandra Tomanić, direttrice del Fondo Europeo per i Balcani.
Dalla comunità internazionale e dalle rappresentanze diplomatiche ci sono state delle parole di sostegno in via ufficiosa, ma ufficialmente nessuno si è fatto avanti. Immaginiamo che per 3 mesi nel centro di Berlino ci sia un murales dedicato a un criminale nazista. Ne nascerebbe un dibattito, i servizi comunali arriverebbero dopo un giorno per cancellare il murales e se così non fosse si scatenerebbe un putiferio con condanne da ogni parte. Qui invece è come se tutti avessero paura e non c'è stata nessuna condanna ufficiale.
Ad oggi il dipinto di Ratko Mladić rimane intatto nel centro di Belgrado, mentre gli attivisti per i diritti umani hanno deciso di sporgere denuncia contro il Ministero dell'Interno.
Un reportage del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale, che ora ritroviamo al telefono. Giovanni, abbiamo sentito nel tuo contributo sul murale di Ratko Mladić. Questo è però solo un esempio di quella che sembra essere una ripresa dei nazionalismi nei Balcani avvenuta nelle ultime settimane.
Purtroppo sì, la tensione è aumentata nelle ultime settimane in diversi paesi della regione, con la Bosnia-Erzegovina che presenta probabilmente la situazione più preoccupante. In questo Stato federale, dove convivono serbi, croati e bosgnacchi musulmani, le spinte separatiste sono sempre più forti, in particolare da parte delle autorità serbo-bosniache. Bisogna ricordare che dal 1995, ovvero dagli accordi di Dayton che hanno messo fine alla guerra, la Bosnia è composta da due principali entità, la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Srpska, a maggioranza serba. Ed è proprio quest'ultima, con il suo leader Milorad Dodik, a premere nelle ultime settimane per una maggiore autonomia che di fatto equivarrebbe ad una secessione. Non soltanto i rappresentanti serbo-bosniaci boicottano da mesi le istituzioni centrali a Sarajevo, ma Dodik ha annunciato nelle ultime settimane il ritiro della Repubblica Srpska dall'amministrazione fiscale, dal sistema giudiziario nazionale o, cosa che fa ancora più paura, ha annunciato la rinascita di un esercito della Repubblica Srpska, quello stesso esercito che fu guidato da Ratko Mladic negli anni 90.
Ecco, come vanno interpretati dunque questi fatti recenti? Perché sappiamo che Dodik non è nuovo alle provocazioni, già in passato ventilava un referendum di indipendenza che poi non c'è stato. D'altro lato però molti osservatori internazionali hanno messo in guardia contro il rischio di una nuova guerra nei Balcani. La situazione è davvero così grave?
È difficile da dire. Da un lato sì, le spinte nazionaliste non sono una novità nei Balcani, anzi molti dei politici di cui parliamo, come Dodik in Bosnia-Erzegovina o il presidente Vučić in Serbia, sono al potere fin dagli anni 90, quindi la loro politica nazionalista non è iniziata in queste settimane. Dall'altro lato però è come se la comunità internazionale si fosse abituata ad accettare delle provocazioni sempre più gravi da parte di questi politici. Il rischio è dunque di sottovalutare la situazione e di non vedere arrivare il conflitto proprio come è successo all'inizio degli anni 90. E anche se non dovesse esserci una guerra come 30 anni fa, perché non c'è più il potente esercito jugoslavo, questo non significa che lo status quo possa reggere, soprattutto in Bosnia-Erzegovina, dove le istituzioni centrali perdono ogni giorno un pezzetto di potere, di autorità. Ecco, molto dipende dalla reazione della comunità internazionale. C'è bisogno di più attenzione per i Balcani sicuramente. E se gli Stati Uniti hanno mandato la settimana scorsa un nuovo inviato speciale per i Balcani, proprio a Sarajevo, Gabriele Escobar, l'Unione Europea sembra invece essere ancora divisa e sostanzialmente assente dal punto di vista politico nella regione. Vedremo se questa cosa cambierà nelle prossime settimane.
Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale. E ora il nostro terzo e ultimo approfondimento sul polo sportivo di Lugano, il cui destino sarà deciso dalla popolazione della città fra una settimana. Tra i contenuti vi sono evidentemente anche quelli sportivi, insomma si cerca una nuova casa per le società luganesi, ma anche su questo punto c'è dibattito. E allora il contributo è di Camilla Luzzani.
Michele Campana, da direttore operativo del Football Club Lugano, non ha dubbi, il PSE è la casa giusta.
Ma certo che è la casa giusta, l'aspettiamo ormai da decenni, quando in tutta la Svizzera le infrastrutture sono state adeguate. Noi purtroppo ora siamo costretti ad operare in uno stadio che ci cade in testa.
Secondo Fulvio Pelli, consigliere comunale PLR e membro del comitato contrario al nuovo polo, esiste però un piano B che risponderebbe meglio anche alle esigenze del mondo sportivo.
Il PSE non è solo sport, il PSE sono anche investimenti molto importanti su terreni destinati allo sport, per costruire palazzi, torri, sedi di strutture che hanno già una sede attuale. Quindi quello che a noi non va non sono le strutture sportive, è tutto il resto, perché i privati non hanno mai detto che se il referendum vince non costruiscono lo stadio. Un privato che di mestiere fa il costruttore di stadi, al prezzo di 167 milioni, stadio e palazzetto li costruisce di sicuro. Il quesito che pone il referendum è: vogliamo veramente tutto questo o vogliamo solo stadio e palazzetto?
Michele Campana al piano B non crede, anche perché in gioco c'è la permanenza del Lugano in Serie A.
No, per noi esiste unicamente un piano Serie B. In Svizzera è pieno di squadre in Serie B che non vedono l'ora di prendere il nostro posto, il posto del Ticino senza infrastrutture, perché non possiamo tirare la corda più di quanto l'abbiamo tirata sinora. È assolutamente fuorviante pensare che si possa trovare una soluzione in breve termine. Abbiamo visto quanto ci ha messo questo progetto ad arrivare al punto dove si trova ora, figuriamoci a dover rimescolare le carte. Prima di 10 anni, minimo, ad essere ottimisti, uno stadio Lugano non sarà pronto.
Cercare di convincere i cittadini a votare sì a questo progetto dicendo che se no si aspetterà 20 anni è autodichiararsi incompetenti, e non credo che il municipio sia incompetente. Il progetto di stadio e palazzetto c'è, la domanda di costruzioni è davanti all'autorità e verrà rilasciata. Dopodiché si può cominciare a costruire, bastava finanziarlo direttamente e secondo me era già in cantiere.
La città di Lugano ha un limite chiaro di 60 milioni di investimenti all'anno e l'unico modo sostenibile per finanziare questo progetto è con l'aiuto dei privati.
Io sono sicuro che un prestito pubblico raccoglie 130-140 milioni di franchi in pochi giorni.
Nemmeno la campionessa di scherma Isabella Tarchini, del comitato del club Lugano Scherma, è disposta a scommettere su un piano B di fronte alla possibilità concreta di veder partire un progetto che darà alla società un nuovo palazzetto.
Per noi il nuovo polo sportivo significa il futuro, l'evoluzione per questo sport. In questo momento, come puoi vedere, siamo un po' ancora quasi al medioevo, per gli spazi un po' vetusti che ci ritroviamo. Visto il numero piuttosto grande di atleti, siamo divisi su due palestre, non riusciamo a far capo a tutte le richieste. Avere un'unica palestra dove allenarsi tutti i giorni è sicuramente un grandissimo vantaggio.
Palazzetto dove troveranno spazio molte altre attività come il basket, la pallavolo, la ginnastica, ma anche il tennis tavolo.
Penso che si possano creare delle bellissime sinergie ed immagino anche le famiglie, i bambini che frequenteranno tutti gli spazi del palazzetto e dei suoi dintorni, il vedere tante attività sportive sarà molto motivante proprio per cominciare dall'attività, per poter cambiare da un'attività all'altra come fanno spesso i bambini e i ragazzini.
E c'è spazio per tutti?
Spazi e tempi anche, nel senso che le palestre non avranno i soliti orari dopo scuola, ma avremo degli orari più prolungati che permetteranno anche agli atleti agonisti, coloro che preparano Coppe del Mondo, Coppe Europee, di prepararsi adeguatamente.
Gare e manifestazioni nazionali e internazionali che attualmente per molte società sono impossibili da organizzare.
La palestra prevista per la scherma sarebbe anche un centro nazionale, per cui sarebbe utilizzata non solo da noi, ma ci sarebbero anche dei raduni, ci sarebbero atleti anche di varie nazioni che potrebbero venire aiutando i nostri anche a migliorarsi.
Se lo sport sembra presentarsi come un fronte compatto in favore del PSE, per Fulvio Pelli la realtà è diversa.
Il mondo dello sport è unito nella forma anche grazie alle fortissime pressioni che il municipio ha fatto su tutte le società sportive.
Sulla stessa lunghezza d'onda il giornalista Rocco Bianchi. Bianchi è membro del comitato del Football Club Rapid Lugano, ma pur essendo molto vicino al mondo sportivo, dirà no al polo. È importante sottolineare che la sua è un'opinione strettamente personale perché la società si è dichiarata favorevole.
Rappresento la minoranza del Football Club Rapid e anche la minoranza di tutte le persone delle società sportive che comunque so che questo polo non lo vedono particolarmente di buon occhio. Ce ne sono parecchi. Pochi purtroppo si esprimono.
Il Rapid FC dovrà traslocare parte della sua attività al Maglio.
È un peccato perché il Rapid fa calcio sociale, cioè noi abbiamo 60 nazionalità fra i nostri ragazzi, facciamo anche integrazione. Da noi i ragazzi arrivano a piedi, arrivano in bicicletta, proprio dai tre quartieri più popolosi di Lugano, c'è lo skate park di fianco. Assomiglia un po' al vecchio oratorio di una volta. Questo, con la divisione in due, sicuramente non andrà a perdersi, ma sicuramente andrà a attenuarsi.
Oltre allo spostamento obbligato, il Rapid, che da tempo denuncia una mancanza di spazi per il calcio minore, non potrà allargarsi. Attualmente a Cornaredo la società divideva i ragazzi su quattro campi, al Maglio ne verranno creati tre.
È vero, si crea un campo verde in mezzo alla nuova pista di atletica che potrà anche essere usato per il calcio. In ogni caso, stretti stavamo, stretti continueremo a stare. Un polo sportivo che non risolve i problemi di 800 ragazzi per far posto a quattro palazzine, forse manca il suo obiettivo primario, lo sport.
Per Rocco Bianchi il nuovo polo penalizzerà anche l'atletica.
Verrà declassata nella parte sud di Cornaredo. Leggevo sui social che tutti si aspettano finalmente un meeting di livello di atletica a Lugano. Beh, ecco, con il progetto che esiste adesso non si fanno perché non c'è neanche una tribuna. Noi mettiamo gli spettatori a bordo campo come un campetto di periferia.
I progetti perfetti non esistono, ma per Michele Campana dell'FC Lugano un no penalizzerebbe tutto lo sport.
Significherebbe smetterla di pensare a poter mantenere qui uno sport di un certo livello e quindi comporterebbe delle conseguenze importanti per tutti i giovani dirigenti, sportivi, allenatori e quant'altro che probabilmente poi guarderebbero unicamente a posti di lavoro oltre Gottardo rispetto a poter rimanere in Ticino.
Al di là del sì o del no, ciò che pare certo è che lo sport vada salvato. Spetterà alla popolazione scegliere in che modo.
Fra poco, proprio dopo la pagina sportiva, torna 6 di sera Magazine, l'appuntamento dedicato a cultura e società condotto da Michela Daghini. In questa edizione si parla, tra l'altro, di comicità al femminile con Serena Dandini. Noi ci fermiamo qui da Luca Berti e da tutta la redazione. L'augurio è di uno splendido sabato sera.